Gloria a Dio, alleluia. Leggiamo dal verso 24 al verso 25, due versi soltanto. Poi considereremo brevemente tutta la sua storia. Giosia fece anche sparire gli evocatori di spiriti e gli indovini, gli idoli domestici, gli idoli e tutte le abominazioni che si vedevano nel paese di Giuda e a Gerusalemme, per mettere in pratica le parole della legge scritte nel libro che il sacerdote Chilchia aveva trovato nella casa del Signore. Prima di Giosia non c'è stato re che come lui si sia convertito al Signore con tutto il suo cuore, con tutta l'anima sua e con tutta la sua forza, seguendo in tutto la legge di Mosè. E dopo di lui non è sorto uno simile. Amen. Questa mattina mi fa molto piacere parlare di Giosia, perché a volte noi pensiamo che dai giovani non possiamo mai aspettarci nulla di buono, perché i giovani sono un pochettino, come dire, sbandati, oggi come oggi, forse più di allora. Dai giovani magari non ci si aspetta qualcosa di rivoluzionario, di positivo. A volte pensano sempre a divertirsi, a giocare, a fare cose che magari a noi non ci piacciono. Ma questa mattina noi abbiamo davanti a noi invece un giovane di esempio, di grande esempio per ciascuno di noi. È un giovane che dice qui, in questo verso che abbiamo letto, si convertì al Signore con tutto il suo cuore. Un giovane che è d'esempio. A volte i giovani non sono presi da esempio, eh? A volte noi pensiamo e pretendiamo che i giovani prendano esempio dagli adulti, dai maturi, dai vecchi, perché pensiamo che i vecchi siano, come dire, fonte di scienza sempre. Grazie a Dio per i nostri anziani, grazie a Dio per i nostri fratelli che sono sempre di esempio in tutto e per tutto. Ma questa mattina noi vogliamo essere felici perché la Bibbia, la parola di Dio, ci mette davanti un giovane come esempio. Ci chiede di imitare questo giovane nella sua fede, nel suo modo di fare. Giosia aveva 8 anni quando cominciò a regnare. Fu aiutato da sua mamma nel governo del regno di Giuda, ma a un certo punto noi leggiamo, e precisamente, probabilmente aveva 26 anni, egli si convertì al Signore. Io spero che tutti quelli che hanno 26 anni giù di lì, possano prestare più attenzione e possano cominciare a dire: ma voglio essere come Giosia in questo caso, in questa situazione. E noi che siamo un po' più avanti negli anni vogliamo dire: Signore, grazie, perché a volte ci sono dei giovani che fanno la cosa giusta, ci sono dei giovani che possano essere, sono di esempio anche per noi, e vogliamo assomigliare anche noi a questo giovane. Giosia cominciò a regnare a 8 anni, abbiamo detto, ma a 26 anni ebbe in cuore di fare qualcosa di diverso, di inusuale, che fino a quel momento nessuno aveva mai fatto. Pensò di ristrutturare il Tempio di Gerusalemme, il Tempio del Signore. Il Tempio del Signore era stato ormai abbandonato, i re, i suoi genitori precedenti non avevano adorato il Signore, non avevano più offerto il culto a Dio e si erano dimenticati proprio del Tempio, ma Giosia ebbe in cuore a un certo punto di pulire il Tempio, di sistemare il Tempio, di aprire le porte del Tempio, buttare fuori ciò che non serviva e cominciare a offrire di nuovo il culto al Signore. E diede quest'ordine. E mentre il sacerdote e i leviti stavano facendo questo lavoro nel Tempio, trovarono un libro intitolato la Bibbia, intitolato la legge di Mosè. Trovarono questo libro, la legge di Mosè, lo lessero e si resero conto che era un libro straordinario. Era un libro diverso dagli altri. Si ricordarono che era la parola di Dio e che, come si stavano comportando loro, non era coerente con quella che era scritto, con quello che c'era scritto in quel libro. E allora lo portarono dal re Giosia e gli dissero: abbiamo trovato la legge del Signore nel Tempio mentre facevamo le pulizie. E Giosia dice: leggetemi questo libro. E gli lessero quel libro. Quando Giosia lesse quel libro, ascoltò la lettura di quel libro, egli prese e si strappò le vesti di dosso, in segno di umiliazione, in segno di, di dolore, di dispiacere, perché si rese conto che il popolo, lui e il popolo di Israele, di Giuda in questo caso, il popolo di Giuda, non stava facendo ciò che la Bibbia diceva, non stava osservando le parole di quel libro, non stavano facendo ciò che Dio voleva, si erano allontanati dalla parola di Dio, dalla volontà di Dio. E allora questo giovane si convertì, cambiò modo di fare, cambiò modo di pensare, cambiò modo di insegnare, cambiò modo di governare, si conformò alla parola di Dio. Tolse, abbiamo letto, tutti quegli idoli che si erano accumulati nel tempo, nelle case, nei luoghi di culto di quell'epoca, li tolse via, li distrusse e portò il popolo ad adorare solo Dio, solo Yahweh, il vero Dio, l'Iddio di Israele. E ci fu un grande risveglio in tutto il popolo di Giuda. E abbiamo letto che Giosia fu benedetto dal Signore per questo. Ci fu un grande risveglio, grazie a questo giovane, grazie alla volontà di questo giovane, al desiderio di questo giovane di vivere un vero risveglio. A volte noi parliamo di risveglio, vero? Tutti quanti noi parliamo di risveglio, spero. Tutti quanti noi vogliamo un risveglio, vero? Tutti quanti noi speriamo che questo risveglio possa, prima o poi, manifestarsi nella Chiesa, come un tempo, come un passato. Un bel risveglio, sarebbe bello vederlo, realizzarlo. E speriamo che arrivi questo risveglio. Ma come arriva questo risveglio? Da che cosa dipende il risveglio? Ma da dove deve arrivare questo risveglio? Chi ci deve portare il risveglio? Chi deve risvegliarsi? Questa mattina vogliamo prendere esempio questo giovane per capire proprio questo. Che cos'è un vero risveglio? Giosia è un giovane e a un certo punto decise di ristrutturare la casa di Dio. Allora, la prima considerazione che noi possiamo e dobbiamo fare è che il risveglio comincia nella casa del Signore. Il risveglio inizia qui, in questo luogo, mentre noi siamo insieme radunati. Il risveglio comincia nella casa del Signore. Il risveglio non può cominciare a casa mentre stiamo sul divano a guardare la televisione. Non comincerà mai così. Anzi, forse ci addormenteremo mentre guardiamo qualche film. Ancora peggio. Non comincia mentre siamo al bar con gli amici a prenderci un caffè, e speriamo solo un caffè, o una birra, e speriamo una birra, e quindi il risveglio, mentre beviamo e ci rallegriamo con gli amici, arriva il risveglio. No, non arriverà mai in quel luogo. Il risveglio non arriverà mai quando noi saremo fuori da questo luogo a fare i nostri affari, a trafficare per far produrre la nostra terra più del dovuto, per far produrre il nostro lavoro più di quanto ci serve, cercare di guadagnare il più possibile, dobbiamo arricchire così, c'ho più soldi e sono più felice e sono più risvegliato. No, no. Il risveglio non comincerà mentre saremo con la macchina, andare in giro alla ricerca di chissà che cosa. Il risveglio non comincerà mai mentre noi saremo fuori da questo luogo. Il risveglio inizia nella chiesa, nel luogo di culto. Inizia quando noi ci raduniamo insieme per cercare insieme la faccia del Signore. Quando insieme ci raduniamo e ci consacriamo a Dio e diciamo: Signore, manda un risveglio, comincia ora da me. Mentre sono qui in questo luogo e mentre io ti adoro, mentre io ti lodo, mentre io ti ringrazio, mentre io ti cerco e ti cerco con tutto il mio cuore. Allora inizia il risveglio. Quando noi prendiamo la ferma decisione di non mancare mai al culto, perché vogliamo onorare il Signore, perché vogliamo servire il Signore, perché vogliamo glorificare il nome del Signore, perché vogliamo cercare il nome del Signore, perché desideriamo avere comunione con Lui sempre, non solo una volta alla settimana per mettere a posto la nostra coscienza, mentre poi facciamo tutto il resto. Il risveglio inizia quando i nostri cuori si uniscono e cominciano a pulire, a ristrutturare, a consolidare, a spolverare la nostra comunione con il Signore. Perché a volte la nostra comunione col Signore diventa impolverata. Ci avete a casa qualcosa che non usate quasi mai? Ci avete qualche oggetto che magari vi è più antipatico, che non sopportate? Magari quando spolverate, qualche volta sperate che cada per terra, oh, si è rotto distrattamente. Se c'è qualcosa che non usate mai, anche un attrezzo che non usate mai, che non vi piace, che non lo desiderate, lo mettete lì e si arrugginisce, se è di ferro, si impolvera, se è di ceramica, diventa vecchio, non si può più usare. È lì abbandonato e non serve più a niente e si forma solo polvere, dà solo fastidio. A volte la nostra comunione col Signore si impolvera così. Non la usiamo, non ci serve, possiamo farne a meno, usiamo altro, facciamo altro. E quando noi poi vogliamo usare quella cosa, prima la dobbiamo oliare, la dobbiamo pulire, sistemare, di nuovo riattivare con tanta pazienza e poi magari... E a volte la nostra esperienza col Signore è così, è dimenticata, è trascurata, è bistrattata, e viene messa da parte, lo facciamo giusto perché lo dobbiamo fare, ma non c'è il sentimento, non c'è il cuore, non c'è il desiderio. Il risveglio inizia nella comunione con il Signore mentre siamo in questo luogo insieme. È sicuramente questo il luogo migliore. Non c'è luogo migliore di questo per realizzare e cominciare un risveglio nella nostra vita. Quando noi siamo uniti insieme e quando insieme cerchiamo il Signore costantemente, ecco, allora si manifesta il risveglio. È nella casa di Dio, è nella presenza di Dio, dove noi ci raduniamo, dove la Chiesa è raccolta, che il Signore ha stabilito la vita e la benedizione in eterno. È qui che dobbiamo cercare nuovo vigore per le nostre anime. È qui che dobbiamo cercare nuovo zelo per servire meglio il Signore. È qui che dobbiamo pregare che il Signore manda e ci riempia di Spirito Santo. È qui, in questo luogo, non c'è un luogo migliore. E non sto parlando dell'architettura. Non sto parlando della bellezza. Non sto parlando della comodità. Non sto parlando della bella musica che abbiamo. Non sto parlando della bella atmosfera che si crea. Sto parlando del luogo dove la Chiesa si unisce di un sol cuore e cerca Dio, cerca la comunione col Signore, cerca la pienezza dello Spirito Santo, cerca la manifestazione di Dio, cerca l'opera del Signore, cerca quella presenza che fa tremare i nostri cuori prima e poi questo luogo. Questo è il risveglio. Questo è quello che noi dobbiamo desiderare ed è qui, ogni volta che ci raduniamo, che lo dobbiamo cercare. Se lo desideriamo, non abbandoneremo la comune adunanza come alcuni sono abituati a fare. Se c'è il desiderio di un risveglio, se quando noi diciamo Signore manda un risveglio, lo diciamo giusto perché vogliamo vedere qualche cosa di diverso, però a me tienimi fuori. No, se io voglio essere come Giosia, il protagonista del risveglio, devo cominciare ad essere più zelante, più fervente, più costante, più partecipe alla comunione fraterna, ai culti, più partecipe, e non parlo soltanto di frequenza, ma anche di partecipazione del cuore, di sentimenti, desideri. Perché a volte ho la impressione, sono un'impressione, non voglio giudicare nessuno, che siamo qui, ma siamo qui solo per fare presenza, per prenderci la presenza e vada. No, dobbiamo essere qui perché dobbiamo realizzare il risveglio. Siamo qui perché desideriamo vedere la gloria di Dio, la benedizione di Dio, lo Spirito Santo scendere su ciascuno e riempirci di Spirito Santo e darci nuovo zelo, nuovo vigore per Lui. È qui che dobbiamo cercare il Signore, pregandolo con tutto il cuore, affinché Egli rafforzi il nostro cuore, rafforzi il nostro spirito, ravvivi i nostri cuori, ravvivi i nostri spiriti e ci possa fare essere un popolo che loda e serve il Signore con nuovo vigore. Dobbiamo venire in questo luogo per approfondire la nostra conoscenza del Signore, la nostra conoscenza della parola di Dio, per alimentare la nostra fede, per alimentare il nostro amore per Lui, per alimentare quello che è il nostro desiderio di servizio. E qui, nella Chiesa. Quando siamo a casa, restiamo a casa, quando c'è il culto qui e noi restiamo a casa, non stiamo dimostrando che vogliamo il risveglio, stiamo dimostrando che il risveglio non ci interessa. Scusate, fratelli, se parlo così chiaramente, ma è la parola. Quando non dimostriamo zelo per il Signore, dimostriamo che il risveglio a noi non ci interessa, perché se ci interessa il risveglio, non trascureremmo la casa del Signore. Giosia non trascurò, ebbe a cuore di ricominciare, rispolverare la sua comunione con il Signore andando nel Tempio di Dio, lì dove Dio aveva stabilito la sua presenza. È lì che deve iniziare il nostro risveglio. Ma a un certo punto trovarono un libro e leggendo questo libro si resero conto di aver bisogno di un risveglio. Allora il risveglio inizia dall'andare alla casa del Signore, ma inizia anche dal meditare, leggere e meditare la parola del Signore. Quel libro era stato ormai perduto, era stato ormai dimenticato, era stato lasciato in uno scaffale, era stato abbandonato su un comodino. Tutti usavano il cellulare, tutti usavano il tablet, nessuno usava più quel libro. Sì, forse qualcuno ce l'aveva pure nel tablet e nel cellulare, ma ce l'aveva solo per la domenica non portare il libro al culto e dire ce l'ho nel cellulare. Però a leggerlo e a meditarlo giorno e notte? No, giorno e notte io vado su Facebook, vero? Giorno e notte io sto sui social, giorno e notte io scrollo, vedo anche la Bibbia, ma appena la vedo è noiosa, passo a passo. Fate lo scroll. Bibbia, vabbè, un verso, lo leggete metà, l'altra metà è già noiosa. Vabbè, mi sono edificato, ho letto mezzo verso che la sorella mi ha mandato, mezzo, neanche tutto. Non è questo. Non è così che arriva il risveglio. Non è così che noi realizziamo quello che ha realizzato Giosia in questa sua vita, in questa storia. Giosia lesse la parola del Signore e quella parola gli entrò nel cuore. Quella parola gli colpì la coscienza. Fu riscoperta la potenza della parola, fu riscoperta la genuinità della parola e gli diede un'importanza straordinaria a quella parola che ascoltò. Cioè per lui non era uno un libro storico, antico, uno dei tanti libri, no, si rese subito conto. Leggete i due capitoli 22-23 a casa. Appena lessero quel libro, appena lo lessero, si resero conto della potenza nascosta in quel libro, della profonda verità che c'era in quel libro, della autorità che c'era in quella scrittura. Si resero conto che quelle parole non erano parole di uomo. E quindi dire, vabbè, abbiamo letto una bella storia, finisce lì. No, si resero conto che era parola di Dio, autorevole parola di Dio, potente parola di Dio, parola che dà vita. Era per Giosia come una spada a doppio taglio che arrivava nel suo cuore e gli faceva vedere che la sua vita non era conforme alla parola di Dio, non era conforme alla volontà di Dio, non era come Dio voleva, e si rese conto di essere perduto per sempre. Che scoperta straordinaria fece Chilchia quando trovò questo libro. Che tesoro c'era nascosta in quella casa di Dio. Che tesoro straordinario hanno trovato, hanno scoperto quel giorno nella casa del Signore. Hanno scoperto un libro che non era un libro pieno d'oro, un libro tutto rilegato d'oro. No, forse era anche questo impolverato come la relazione del popolo. Era un libro tutto sbiadito, ingiallito, chi lo sa? Ma le parole che erano in questo libro erano parole d'oro, preziose, potente, meravigliose, che davano vita a chi ascoltava attentamente. Fratelli, ci rendiamo conto di che cos'è la parola di Dio? È un tesoro che molti trascurano, che molti abbandonano. Oh, quanto siamo attivi nel ricercare i tesori di questo mondo. Oh, come siamo impegnati, desiderosi, bramosi di avere più soldi, più potere, più oro. Ci sono le banche centrali in questo periodo che stanno facendo man bassa di oro, stanno comprando oro a tutto andare. Noi non vogliamo l'oro di questo mondo che perisce. Noi vogliamo la parola di Dio che produce vita nei nostri cuori, vita eterna. Il giovane re comprese subito la bellezza, la grandezza, l'importanza, il valore, il tesoro contenuto in questo libro e decise di prestare attenzione ad ogni parola di questo libro. Fratelli, questo giovane ci insegna quello che noi già sappiamo, ma che a volte trascuriamo, che a volte noi scartiamo. La parola di Dio va letta, meditata, custodita nel cuore, preservata. Questo libro è stato letto, è stato ascoltato, è stato creduto, è stato assimilato ed è stato praticato. Perciò c'è stato un risveglio. Perciò c'è stato questo grande risveglio in quel periodo. Perciò Giosia divenne uno dei re più bravi, buoni, belli esempi per noi, nonostante un giovane, perché mise in pratica la parola. Secondo me, e sono convinto di questo, non c'è vero risveglio se non c'è un ritorno all'ubbidienza fedele alla parola di Dio. Ci possono essere pure questi fuochi di paglia, queste belle benedizioni, grazie a Dio per le benedizioni, queste grandi benedizioni, questa gioia, quest'unità, quest'amore, questa bellezza di stare insieme e facciamo questa attività, andiamo a mangiare le pizze, andiamo a mangiare, facciamo le gite, facciamo tutto questo. Se non c'è un amore profondo per la parola e un'ubbidienza fedele alla parola, ogni parola di questo libro messa in pratica, non c'è vero risveglio. Non c'è, non ci può essere, non ci sarà mai. Non è quel risveglio che vogliamo. Noi vogliamo un risveglio autentico, che consiste nel vedere tante Bibbie che camminano per le strade della città. Questo è il risveglio. Tante Bibbie che camminano per le strade della nostra contrada. Spero che mi avete capito, eh? Noi siamo e dobbiamo essere delle Bibbie che camminano. Cioè, quando qualcuno ci vede, non deve dire, ma guarda questo, questo dice di essere cristiano, ma a che tipo? Ma come si comporta lui, Ma guarda che esempio da non fare. No, quando vedono noi, dice, ma questo mette in pratica tutta la Bibbia. Ma questo mette in pratica ogni parola. Questo è uno, una Bibbia vivente. Questo conosce tutta la Bibbia. Una volta si diceva così. Ci sono i fratelli anziani che conoscono tutta la Bibbia a memoria. Dovremmo essere il popolo del libro. Dovremmo essere quel popolo che onora la parola di Dio vivendola. Dovremmo essere quel popolo che è attaccata alla parola, che vive la parola, che ubbidisce alla parola, che non si conforma al presente secolo malvagio, ma si conforma a quello che è scritto in questo libro, che è perfettamente allineato con la parola di Dio. Fratelli, questo è l'essenziale del cristianesimo. Cominciarono a chiamare i seguaci di Cristo cristiani semplicemente perché loro erano conformi a Cristo. Fratelli, lo siamo cristiani? Sì, ho fatto il battesimo, sono cristiano. No, non mi interessa del battesimo, mi interessa se noi veramente stiamo vivendo Cristo pienamente. Voglio concludere perché il tempo è finito. In questo risveglio comincia anche dal fatto che c'è stato un cambiamento nel cuore di Giosia. C'è stata una trasformazione, si è convertito. E non è stata una di quelle conversioni, Oggi tutto contento, felice perché ho accettato Gesù, domani, quell'esperienza è sparita, è finita, è passata. Quando mi sono convertito ho cominciato a frequentare la chiesa tutti i giorni, cantavo, pregavo, testimoniavo, volevo suonare, volevo fare questo. Poi a un certo punto qualcosa è venuto a mancare, è finito tutto, adesso non testimonio più, non prego più. Adesso quando ho tempo vengo in chiesa. No, non è stata una conversione di quelle. È stata una conversione fatta con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta la forza. Si è veramente convertito al Signore. E non c'è stato nella storia un uomo che si è convertito veramente come Giosia. Questa è la potenza della parola. Questa è la potenza della ricerca fedele del Signore. Quando noi cerchiamo il Signore viene, ci stravolge il cuore in modo positivo. Egli ci trasforma, Egli ci rende degli strumenti di benedizione. E non è importante che è un giovane di 26 anni. Anzi, grazie a Dio perché è un giovane di 26 anni e ci dà un grande insegnamento. Basta una conversione vera e il risveglio arriva e coinvolge questo giovane. E non solo, coinvolge tutto Giuda e Gerusalemme. Tutti si rendono conto che questo giovane vuole fare seriamente col Signore, si è convertito veramente e allora desiderano, bramano essere come lui. E allora il suo risveglio coinvolge anche gli altri. Porta risveglio anche intorno. Tutti gli uomini cominciano a fare come Giosia. Una vera conversione si manifesta in una vita nuova, completamente trasformata dalla potenza di Dio, coerente con la parola di Dio, coerente con la volontà divina, caratterizzata dalla fedeltà alla parola, alla fedeltà, ubbidienza vera a tutta la parola di Dio, non a solo quelle cose che ci piacciono e scartiamo quelle che non ci piacciono, no, tutta la parola. E quella riunione di quel giorno è stata una benedizione per tutta Giuda e Gerusalemme. Il re si consacrò a Dio. Il popolo si consacrò a Dio. Basta uno che si converte veramente. e poi il resto lo fa il Signore. E sicuramente questa è la cosa più bella che potevamo ascoltare questa mattina. E ripeto, mi fa piacere che sia un giovane darci questo esempio. Anche perché, mi dispiace concludere con una nota negativa, però lo devo dire, non sarà negativa però, spero. Giosia fece tutto ciò che è giusto agli occhi del Signore, fino a quando non diventò vecchio o più grande. Perché a un certo punto nella sua vita, sapete come morì Giosia? Morì in un modo bellico. Una freccia fu scoccata e lo colpì mentre lui combatteva una battaglia che Dio gli aveva detto di non combattere. Sì, perché c'è questo pericolo, noi che siamo maturi, c'è questo pericolo che con l'andare del tempo dimentichiamo. Oppure pensiamo, cominciamo a maturare l'idea che ormai, perché ci siamo convertiti al Signore, adesso possiamo fare come ci pare e ci piace. Adesso siamo noi che dettiamo le leggi, siamo noi che decidiamo cosa fare e cosa non fare, siamo noi che decidiamo quale parola mettere in ordine e mettere in atto e quale parola non mettere in atto. Ormai conosciamo tutto per esperienza e possiamo stare tranquilli e fare anche quello che Dio ci dice di non fare, perché ormai sappiamo tutto noi. Questo è il pericolo degli anziani. Giosia andò a combattere una battaglia che Dio gli aveva detto non andare, lasciala stare, non fare questa battaglia. Lui no, io la devo fare, io devo fare quello che mi passa per il cuore, io devo andare dove mi porta il cuore. C'è un articolo sul Risveglio Pentecostale ultimo, bello, non andare dove ti porta il cuore, non andare, è pericoloso, non andiamo a quelle battaglie che il Signore non ci chiede di combattere. Facciamo la volontà di Dio sempre. Facciamo quello che c'è scritto nella parola di Dio sempre. Facciamo quello che Dio ci comanda. E noi saremo benedetti. Viviamo il nostro risveglio. Vogliamo alzarci in piedi?